Benvenuti a Pop Politik e benvenuto a Carlo Calenda.
Grazie, grazie dell'invito.
Carlo Calenda, segretario di Azione, senatore, già europarlamentare, ministro dello sviluppo economico, prima della politica, manager di diverse aziende, tra cui la Ferrari. È autore di Difendere la libertà, l'ora dell'Europa, PM editore. Con me il direttore di Agi, Rita Lofano.
Ben trovati.
Senatore Calenda, nel suo libro sostiene che l'Europa sia l'ultimo grande baluardo di libertà capace di guidare una reazione alle autocrazie che avanzano. Pensa che l'UE, così ancora tanto divisa, può vincere questa sfida?
Ma lo deve fare. Il problema è che dal 2012 in poi il numero delle persone nel mondo che vive in una democrazia piena si è ridotto vertiginosamente. L'Europa è un posto di cui noi parliamo spesso malissimo, ma è un dato di fatto che è il posto in cui si vive meglio al mondo, dove comunque non ti lasciano morire per strada se non dai una carta di credito, dove la dignità umana, i diritti sono al centro proprio della costruzione europea. Ora, di questa cosa qua noi ce ne dobbiamo occupare, perché è chiaro che così non può andare avanti, ma può solo andare indietro. E quindi io credo che la battaglia politica centrale nei prossimi anni, oggi, è quella sull'Europa. Sull'Europa che deve diventare uno Stato federale. E guardate, gli Stati Uniti, quando sono nati le 13 colonie, non avevano nessuna intenzione di diventare uno Stato federale. Ci sono dovuti diventare. E noi dobbiamo sentire la stessa esigenza e la stessa necessità.
Ecco, ma auspicando gli Stati Uniti d'Europa, che percorso immagina per arrivarci? Insomma, sembra che siamo piuttosto lontani. Non riusciamo a metterci d'accordo neppure su una difesa comune europea?
Allora, io intanto penso che nel libro provo a raccontarlo, che passi molti passi in avanti su questo l'abbiamo fatto, li stiamo facendo. Il problema lì è uno, è che noi dovremmo fare la NATO europea, ma abbiamo molta paura, ed è comprensibile, di lasciare il rapporto con gli Stati Uniti, che pure stanno lasciando loro l'Europa. E qui ci vuole una risolutezza che le leadership politiche europee attuali non hanno avuto, anche se, ripeto, pochi lo sanno, ma questo è il primo anno in cui meno del 50% della difesa, delle spese per la difesa europea sono andate verso gli Stati Uniti. Incomincia una differenziazione, ma ci vuole molto tempo. Noi però questo tempo non lo abbiamo e l'unico modo è le pubbliche opinioni europee si devono mobilitare per questo obiettivo.
Lo ha accennato, viviamo nell'era degli imperi, in particolare Stati Uniti, Cina, Russia, ma anche Turchia, se ci pensiamo. Ecco, lo stiamo ripetendo, l'Europa arranca anche a causa della burocrazia. Lei vede negli Stati-nazione, termine tornato di moda non a caso, in questi anni, la volontà di cambiare passo oppure siamo alla logica del gattopardo?
No, non c'è volontà perché non vogliono cedere quote di potere e non c'è che una spinta dell'opinione pubblica europea per cambiare questo stato di cose. E ripeto, bisogna farlo perché il punto, vede, è questo. Noi, quando diciamo che siamo in una nuova età degli imperi, c'è una differenza sostanziale che nell'ultima età degli imperi, ovviamente era un fatto negativo, ma eravamo noi a colonizzare. Questa volta siamo noi le colonie. E essere una colonia vuol dire essere spremuti, essere vessati, non essere più liberi di scegliere il proprio futuro. Quindi non possiamo fare altrimenti. Il problema è se ci arriveremo tardi, troppo tardi, o se lo faremo giocando in anticipo. Ecco, io credo che almeno il mio impegno personale è verso questo obiettivo.
Ecco, lei se lo chiede nel libro, ma l'Europa unita è comunque troppo piccola?
No, è questo che provo a raccontare, che noi abbiamo questa percezione derivante da una narrazione sempre negativa sull'Europa, in cui l'Europa, anche se stesse insieme, non potrebbe competere con la Cina e gli Stati Uniti. Ma non è vero. L'Europa, su qualunque parametro si prenda, è seconda o terza potenza mondiale, che vuol dire che è perfettamente in grado di difendersi economicamente, militarmente, dissuadere militarmente e socialmente. Ma lo deve voler fare. E io credo che ci sia poca consapevolezza tra gli europei di quanto grandi noi siamo. Ma dal punto di vista, giusto per fare un esempio, la Russia, il prodotto interno lordo della Russia è più piccolo di quello italiano. Ma noi non abbiamo questa percezione di noi stessi, noi pensiamo di essere deboli, fragili, che comunque non ce la possiamo fare. Con questo atteggiamento non andremo da nessuna parte nell'età che torna, che è un'età molto più dura, neoimperiale.
Andiamo all'Italia. Non le chiederò, lo fanno tutti sempre, ormai è diventato uno sport, se il suo partito Azione farà parte del campo largo.
No, io rispondo da quando esiste il campo largo. Quindi.
Oramai lo sappiamo tutti. Mi sembra chiaro appunto di no, che Azione non ne farà parte, e mi sembra però anche che non pensa a un'alleanza con il centrodestra. Che cosa in mente? Azione si candiderà da sola alle politiche tra un anno, se tutto va bene, sempre che ovviamente resti questa legge elettorale?
Ma guardi, con qualsiasi legge elettorale noi facciamo quello che abbiamo promesso agli italiani, cioè ricostruire un centro come luogo della moderazione dei valori, ma anche della risolutezza delle azioni, che parli di cose pragmatiche, cioè spieghi il come, abbassare le bollette, sì, ma come lo fai? Spendere più in sanità, sì, ma da dove prendi i soldi? Perché la politica in Italia non è stata fatta nel tempo dagli estremi, no? Quando Enrico Letta la scorsa campagna elettorale diceva scegliete tra Almirante e Berlinguer, ma di mezzo c'era la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Repubblicano, il Partito Liberale, il Partito Socialdemocratico, il Partito Radicale, cioè è come se tutto si fosse estremizzato e fosse diventata una gara di rumore che non produce mai niente. Questa è la ragione per cui faccio politica, se no non la farei. E quindi continueremo a fare quello che abbiamo detto, cioè stare al centro, ricostruire in Italia un centro europeista, pragmatico, liberale, non ideologico. Ed è la ragione per cui se Meloni fa un buon provvedimento lo votiamo, perché viene prima la nazione della fazione, ecco, per metterla come uno slogan. E siamo gli unici a farlo e noi ne siamo molto fieri, francamente.
Ecco, Azione vuole stare al centro, ma facendo il gioco della torre, chi butterebbe giù, Schlein o Meloni?
Ma questa cosa me l'hanno già fatta, ho risposto in modo sbagliato, è successa una tragedia, quindi mi butto giù io stavolta.
A sinistra è tornata l'idea della patrimoniale europea, che poi è un po' anche una maschera, che ne pensa?
Allora, che ci sia un problema di polarizzazione della ricchezza è indubbio. Negli ultimi 30 anni, nel libro che provo a spiegarlo con i numeri, tutta la crescita è andata a chi deteneva quote di capitale e non a chi lavorava. E questo è un problema gigantesco. Il problema della patrimoniale non è il fatto se sia giusto redistribuire o no, perché è giusto redistribuire. Il problema è come funziona. Perché il punto rilevante è che i capitali sono mobili, per cui se tu provi a tassarli, scappano. E quindi tu determini un deflusso di capitale, per cui si può fare solamente se si fa un grande accordo. Ora c'è un economista francese che lavora negli Stati Uniti che propone una cosa su cui io sono d'accordo, cioè la tassa sui super ricchi, cioè quell'1% di popolazione che è passato dal detenere una quota di ricchezza intorno al 20%, 10%, anzi 15% in Europa, a detenerne più del 30. Quella parte lì va tassata, ma ci vuole un accordo internazionale. Questo è il problema fondamentale.
L'aveva proposto anche Warren Buffett.
Ma no, ma io sono perfettamente... Ma guardi, o è così o cadrà tutto. Cioè, con l'intelligenza artificiale è il proprietario Amodei a dirlo. Cioè, esisteranno più giornalisti, Dio non voglia, politici, avvocati, ma chi è che comprerà poi l'intelligenza artificiale? Cioè, arriva un momento in cui il capitalismo mangia se stesso se non redistribuisce, perché chi consuma? E questo, noi stiamo arrivando a quel livello. E quindi questo tema è un tema centrale e fondamentale. Il problema è che, uno, questi... diciamo super ricchi detengono di fatto il potere politico negli Stati Uniti, ormai è un potere prettamente oligarchico, e poi che esistono 12.000 paradisi fiscali dove peraltro si incrociano, tanto per essere chiari, il sottosopra di Epstein, io ne parlo nel libro, dove c'è questo mondo di persone che tra corruzione, pedofilia, eccetera, non è beccabile, cioè non è, le criptovalute aggiungono. E questo è una cosa che c'è, e questa cosa va combattuta, non è democratica, cioè non c'è niente di democratico, ma neanche di mercato in questo tipo di polarizzazione della ricchezza.
Volevo parlare un po' con lei di giovani, perché lei fa molta breccia tra le giovani generazioni, che insomma è un terreno da sempre molto ostico per i politici. Parla chiaro, usa un linguaggio giovanile, non urla, tutte cose che vengono apprezzate dai ragazzi. Pensa che possa conquistarli un partito moderato e centrista come Azione, che insomma sembrerebbe anche un po' un paradosso, oppure i giovani ormai non ragionano più in termini di destra e sinistra e quindi, come dire, votano, possono votare Calenda?
Sono interessati alle battaglie e io vengo da un 10.000, cioè ho incontrato 10.000 giovani in 35 università solo con domande e risposte, e quello che mi pare di capire è che sono molto interessati più del posizionamento a che battaglia fai. Per esempio sono molto favorevole al nucleare, a riportare il nucleare in Italia, perché pensano che quello è stato un treno tecnologico energetico perso. Ma
lei è favorevole?
Certo, assolutamente, ma tanto per dirne un'altra, sono molto europeisti, cioè si vedono in cittadini europei, quindi non è che sono moderati, sono, come posso dire, non sono così ideologici, cioè non hanno come priorità della loro vita definirsi di destra o di sinistra, hanno come priorità le battaglie che si fanno. Questo credo che di aver capito, ovviamente dalla parte dei giovani che ho incontrato, che sono comunque 10.000, non 10 milioni.
Significativo, certo. Ma si è mai pentito di aver scelto di fare politica? Perché lei faceva una vita, insomma, che almeno da fuori sembrava molto bella, insomma, la vita del manager, ha sempre lavorato molto, sicuramente, però, insomma, poi in questo mondo politico non si trova mai un po' strozzato, anche un po' infelice?
Allora, se io non fossi felice di quello che faccio, non lo farei, perché ringraziando Dio ho la possibilità di tornare a fare il manager. L'ho sempre avuta e quindi lo faccio finché ci credo. Se un giorno non ci crederò più, non lo farò, perché la vita è troppo corta per fare una cosa in cui uno non crede, e soprattutto se c'hai una professione diversa. Se lei fa questa domanda a mia moglie dice che è molto pentita. Io sono molto contento. Fare questa cosa con i giovani, ma anche banalmente parlare con voi e sentire che le cose che dici hanno una rilevanza, piccola o grande che sia, è un grande privilegio nella vita. Quindi io sono sempre stato appassionato di storia, penso che fare politica non sia una cosa, sia la massima aspirazione insieme all'arte dell'uomo, quindi non ho questa, insomma non sono mai stato pentito. Cioè, ci sono dei giorni in cui è faticosissimo, certo.
Che effetto le fa che tanti giovani, ad esempio, invece pensano che i politici, diciamo che la politica la fanno soltanto i peggiori, quelli che insomma non hanno un lavoro? Perché ci sono tanti giovani che se uno gli chiede ma tu la faresti mai la politica, e ti rispondono no, io voglio lavorare, come
perché
se...
Perché 30 anni che in fondo è stato così, cioè che i peggiori hanno fatto la politica. Perché si era a un certo punto ipotizzato che la storia fosse finita e che la politica e l'economia o la managerialità o la gestione aziendale o come la vogliamo la finanza fossero la stessa cosa. E allora uno dice la serie A è dove guadagno più soldi, non dove ne guadagno meno. Non l'ho pensato anch'io. Dopodiché non è così. Siamo in una fase della storia in cui nessuno si salva da solo. Cioè non, quello che abbiamo intorno dovrebbe insegnarci che non è una fase in cui uno dice io faccio questo percorso per conto mio e mi salverò da solo. Cioè, noi, anzi, uno dei grandi problemi che abbiamo è che il senso della comunità si è dissolto completamente, e senza comunità non c'è un futuro per singoli individui in un mondo dove ci sono predatori come dittatori, ma predatori anche come capitalisti. Siamo solamente individui, pesciolini. Quindi non, io penso che questo deve passare ai giovani, cioè che non si salvano da soli e che i predatori vogliono che loro siano solo persone che consumano e che si intrattengono. Lo vogliono, perché così non pensano. Ma questa è una condanna per tutti.
Faccio un passo indietro alla sua vita da manager, ha lavorato alla Ferrari, che ne pensa della nuova Ferrari Luce, la prima elettrica?
Penso che sono pazzi, cioè nel senso, cioè, tu fai una Ferrari elettrica, che già è tanta roba, considerando che, non so se lo sapete, ma io ci ho lavorato 5 anni a Ferrari, quando addirittura fai le prove del rombo, di come deve essere il rumore, cioè è come uno strumento musicale, un V8, un V12 della Ferrari, dopodiché... Fai la Ferrari elettrica, ok, molte altre non l'hanno fatto, ma vai da uno che disegna telefonini e gli dici fammi una cosa che non assomiglia a una macchina e costa 550.000 euro e sei matto. Poi l'amministratore delegato ha fatto pure un'intervista a cui ha detto: ma le performance, perché ci sono macchine che costano un decimo che vanno più veloci. Lui ha detto: no, ma le performance non sono così rilevanti. Di una Ferrari, cioè, ora io non lo so, ma penso che forse ha sbagliato lavoro, ecco, anche considerando il fatto che non vince un mondiale da quando c'era Montezemolo. So, io mi porrei questa domanda.
Peraltro Briatore ha detto che non ce la copieranno nemmeno i cinesi, dice forse la cosa migliore è che è talmente brutta che stavolta i cinesi vanno altrove.
Sì, ma poi per esempio ci sono dei piccoli dettagli che... Ma tu lanci una Ferrari elettrica, la fai come se fosse una multipla stilizzata, lunga peraltro 5 metri e mezzo, cioè come un van, e per di più la lanci in azzurro. Ma dico, ma sei matto? È una cosa che per me è incomprensibile. Cioè, John Erkan ha venduto con Mau, Magneti Marelli, Iveco, le fabbriche Stellantis stanno come stanno, Maserati e mezza disturta, Alfa, lasciamo perdere, non vince un campionato con la Juventus, non vince un campionato con la Ferrari, diceva una cosa era indistruttibile, ci sono 4 anni di lista d'attesa, sono le Ferrari da strada. Oh, c'è riuscito, ma guarda che ci vuole del genio, eh? Secondo me ci vuole del genio.
Volevo farle anche una domanda, diciamo, indiscreta, perché seguo i suoi social. Lei spesso parla anche della sua famiglia, mette fotografie con sua moglie, ieri in Piazza del Quirinale al concerto. E molti dicono che lei è una famiglia di sinistra, che quindi, diciamo, non prenderebbe i voti nemmeno dei parenti.
No, no, mia moglie non è di sinistra.
Sfatiamo questo mito. Allora.
Mia moglie, allora, io ho metà della famiglia, la famiglia di mio padre, mio nonno, eccetera, che vengono da Traduzione Repubblica. Liberale, laica, diciamo, è la stessa mia. La famiglia di mia madre sono più di centrosinistra, però devo dire la verità, sono molto delusi anche loro, quindi insomma, poi me lo dicono, poi non si sa mai nella vita, però dovrei almeno il voto dei parenti prenderlo, ecco, diciamo. Ripeto, mia moglie è una moderata, per cui è abbastanza in linea, però più di centrodestra. La mia famiglia è più di centrosinistra, lato materno.
Grazie allora al senatore Carlo Calenda di essere stato con noi.
Grazie mille.
Auguri per il suo libro e per ovviamente la sua sfida politica. Grazie al direttore di Agi, Rita Lofano.
Grazie a voi, grazie mille.